Ci aggiungiamo anche noi, incoraggiati anche dall'assemblea numerosa che quest'oggi si è riunita, molte centinaia di persone della nostra comunità, stamattina alle 8, oggi alle 3 e stasera alle 6:30 hanno già compiuto questo gesto. Sono segnali di un desiderio di profondità, di spiritualità che vive ancora nelle nostre città e di cui dobbiamo sentirci responsabili, di cui dobbiamo sentirci depositari. La cosa più semplice, lo capite, si potrebbero fare tanti discorsi, La cosa più semplice è quella di darci alcune indicazioni e strumenti per questo viaggio che parte, incominciando proprio a lasciarci prendere dalla profondità di questo rito, dalla struttura simbolica, si dice, di questo rito, cioè quello che si vede in apparenza, un po' di ceneri che arrivano sulla testa all'ascolto della Bibbia, nasconde qualcosa di molto più radicale, di molto più profondo, e ci lega a un'infinità di altre cose, questo vuol dire simbolico, no? E la struttura di questo rito parte, come quasi tutti i sacramenti, qui in maniera ancora più evidente, da questo legame che c'è tra un elemento della terra, in questo caso proprio la terra, e la parola. Il sacramento è fatto di un segno sensibile, materiale, di un pezzo di mondo e di una parola dell'uomo. E questo racchiude in qualche maniera questo straordinario e drammatico fenomeno umano che sgorga proprio da questo incontro tra la terra e l'uomo. E questo pone subito, senza dire altre parole, pone questo gesto che facciamo tra la vita e la morte. Imponendo le ceneri potremmo anche dire: ricordati che c'è la morte, che morirai, che sei di terra. Lo pone tra la vita e la morte e lo pone anche tra le grandi questioni dell'avventura umana, quest'essere di terra capace di parola che ha inventato la libertà, ha inventato il grido, la preghiera, l'amore, il pianto, il dolore, l'angoscia, ha costruito le città, ha pianto perché muore, ha inventato le religioni, appunto. No. E quindi in questo gesto subito si dichiara la nostra solidarietà con la terra e la storia dell'uomo. E d'altra parte vogliamo in questa terra ancora una volta far salire il grido dell'uomo, il suo desiderio, il suo trascendere la terra, il suo alzarsi sulla terra a gridare e a pregare. Perché è un segno che poniamo in un dialogo con la divinità, che poniamo in un dialogo con Dio. E di fatto questa simbolica, che è cristiana, è un simbolo cristiano, questo è il secondo elemento di questo rito. Il primo è la terra, la parola e la solidarietà col mondo e con la storia attraverso questa vicenda drammatica di vita e morte che è il nostro corpo. Viene introdotto l'efficacia simbolica del rito, viene introdotto in questa alleanza, cioè il rito che facciamo è in vista di stabilire un legame, un patto di destino con la parola che si fa carne, con la Pasqua di Cristo. Noi appunto attraverso questo rito vorremmo essere introdotti nel corpo di Cristo, nella storia di Gesù, nel suo mistero di morte e resurrezione, nel suo passaggio tra noi dove si è intrecciato per sempre il cammino della parola di Dio e la terra dell'uomo, la parola dell'uomo e la terra dell'uomo. E terzo elemento, grazie a una comunità cristiana. Questo fenomeno umano, questa terra che parla, che è qui seduta nei banchi, che si porta dietro mille storie e le memorie e il futuro incerto, e che entra nel mistero di Dio che è passato tra noi nella Pasqua di Cristo. Ecco, la forza simbolica di questo rito avviene grazie a una comunità cristiana, la quale sta attraversando il mondo, condividendo le vicende di tutti gli uomini, belle e brutte, e in cammino verso la Pasqua definitiva di Cristo, e l'itinerario quaresimale che ci porta alla Pasqua, che sta al centro del cammino della comunità, è simbolico di questo immenso esodo del mondo verso il regno di Dio. E per noi l'itinerario della Pasqua raccoglie un po' simbolicamente, appunto sacramentalmente, tutto il cammino della comunità, e quindi gli itinerari sacramentali e quindi i nostri cammini di fede, di predicazione, di catechesi, di formazione, di presenza nella società, di aiuto ai malati, eccetera, eccetera. Ecco, questo, se ci fermiamo un momento, ciascuno di noi magari può situarsi in questi vasti orizzonti di questo gesto terra e parola, simbolo cristiano pasquale, quaresimale pasquale, la comunità. In questo quadro ci proponiamo alcuni esercizi. Noi, per assimilare questi grandi orizzonti, dobbiamo far ginnastica, dobbiamo muoverci, dobbiamo respirare, dobbiamo guardare, dobbiamo toccare, dobbiamo piangere, dobbiamo costruire, dobbiamo distruggere, dobbiamo esercitarci, appunto. E in questi esercizi umani si inserisce appunto l'esercitazione cristiana, il sacramento e il cammino poi sacramentale che è la comunità, gli itinerari di fede, l'anno liturgico, la messa della domenica, la comunione, sono esercizi cristiani. Il tentativo di trasformare il mistero comunicato a noi nella parola fatta carne, di trasformarlo appunto nelle nostre parole, nella nostra carne. E allora per la Quaresima ci prefiggiamo, tenendo presente questi orizzonti immensi, no? Ci prefiggiamo alcuni esercizi semplicissimi, molto concreti, che ormai l'abbiamo capito. Le cose grandi nel cristianesimo o si incarnano o non sono niente, o si fanno esercizio di vita o non sono niente, no? E quindi il cristianesimo impara a apprezzare molto le piccole cose. La prima, che è piccola per modo di dire, ma sappiamo appunto, il cristianesimo fa valutare le piccole cose perché contengono l'immenso, appunto. La prima, diciamo, non può uscire da questo schema, è l'esercizio della carità fraterna. Non usciamo a inventare qualcos'altro, prendiamo la vita come ci è data, cioè la costrizione di vivere con gli altri e di incontrare un bel pezzo di umanità tutti i giorni. E non è umanità scelta, è quella che è, no? Ecco, il Signore ci dà proprio quella situazione lì per fare il primo radicale esercizio. Ha insistito tanto, no, sull'amore ai fratelli, sul fatto che è inutile dire che si cerca di amare Dio se poi non fai questo esercizio che Dio ti dà ogni momento, il venire della grazia del fratello e la provocazione di fede che esso costituisce, no? E l'invito alla Pasqua, a dare la vita. Quindi l'esercizio che ci proponiamo, pasquale, è portato nel luogo esistenziale della Pasqua. Anche questo lo sappiamo, al Signore non piacerebbero proprio le nostre liturgie se non fosse che in queste luci, che in queste parole, in questi gesti, nell'Eucaristia, nella Pasqua che celebreremo, se non fosse che a queste cose si attaccano dei sentimenti umani, delle passioni umane, degli amori umani, delle storie vere degli uomini. E quindi la Pasqua il Signore la vuole anzitutto far passare dentro di noi, e la maniera in cui la Pasqua passa dentro di noi e ci fa passare, da che cosa? Dalla paura e dall'egoismo in cui noi ci rifugiamo, ci fa passare dalla paura dell'egoismo all'accoglienza del prossimo, all'amore per il prossimo. Questo è l'esodo interiore, questo è l'esodo esistenziale, questo è ciò che piace a Dio, non il culto, ma l'offerta della vostra vita. Lasciare che la Pasqua di Gesù intenerisca il nostro cuore di pietra. E quindi, per dirla concretamente, il primo esercizio è di fare di questa Quaresima un'occasione di esercizi di bontà verso il prossimo. Esercizi di bontà verso il prossimo, cioè verso quella serie di persone vicine, la maggior parte delle quali ci stanno antipatiche, ci stanno difficili da sopportare. Il secondo esercizio è il suggerimento di un lavoro da fare sulla nostra risorsa fondamentale, che dobbiamo controllare, che dobbiamo lubrificare, che dobbiamo far crescere, e cioè il lavoro sul nostro desiderio, cioè sullo spessore della libertà. Noi in genere prendiamo la libertà in cima, di dire faccio quel che voglio, invece la libertà ha uno spessore che sale dalle radici delle passioni, dei sentimenti, delle reazioni, no? Le nostre energie di amare, che abitano queste profondità del desiderio, che sono tendenzialmente ripiegate su noi stessi. E quindi il lavoro da fare è di incurvare. Il desiderio va aperto, perché tendenzialmente è ricurvo, è piegato. Con quali esercizi? Abbiamo sentito anche in questo passaggio del Vangelo, no? L'esercizio della preghiera, il più difficile, perché vuol dire proprio mettersi di fronte all'altro, più altro che più altro di così non si può pensare. E per noi che ci interessiamo solo noi stessi, interessarci di Dio è la cosa più difficile, e quindi il Signore ci invita a tentare di pregare, perché questa è la maniera più energica di aprire il desiderio, di chiedere a Dio cosa dobbiamo volere, appunto. Di non fidarci troppo di quello che vogliamo noi, ma di volere ciò che Dio vuole, no? Poi l'elemosina, imparare sul serio a staccarci da quelle robe alle quali abbiamo attaccato l'anima molto di più di quel che diciamo. E quindi provare veramente a strapparci di dosso qualcosa, prima che ci venga il ladro a rubare tutto, diceva Gesù. E poi il digiuno. Il digiuno che serve a assaggiare la fame del desiderio. Di che cosa veramente ha fame il nostro desiderio? Prova a non dargli le cose sulle quali si avventa subito. Cioè fagli pensare che può desiderare qualcos'altro. E in questo, durante questa Quaresima, cercheremo come comunità di inserire anche una proposta di alcuni percorsi concreti di sobrietà, visto che siamo come i bambini, no? Abbiamo bisogno di avere degli esempi, di avere degli stimoli, di farci vedere anche dagli altri, se no da soli ci lasciamo andare. E sappiamo quali problemi incombano su questa civiltà che richiedono il digiuno, di una società famelica, egoista. E allora cercheremo di esercitare un po' il digiuno attraverso esercizi di sobrietà e attraverso i progetti Caritas che ci stanno aiutando qualcuno di noi in questi anni. E quindi vi chiedo, mentre farete questi esercizi, di stare attenti anche agli avvisi, perché qui bisogna appunto tirarci fuori da un casino di notizie, di rumori. Terza cosa, una lotta ad alcuni nostri vizi, una lotta al male e al peccato, un cammino penitenziale. Quel cammino di penitenza o di conversione, che è partito nel battesimo e che va ravvivato continuamente nel nostro essere cristiani. Un cammino di penitenza che si iscrive in una disposizione profonda. La penitenza dovrebbe essere in noi diventata ormai una virtù, un atteggiamento, una conversione continua, una verifica continua, e che ha la sua espressione sacramentale nel sacramento della penitenza o confessione pasquale. E quindi ci invitiamo ancora una volta a praticare una volta all'anno la confessione di Pasqua con questo esercizio, cioè far durare la confessione 40 giorni. E qualcuno lo sta facendo, è una cosa interessante. Cioè, se qualcuno di voi pensa di incominciare stasera a confessarsi, lo può fare. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Lettura della parola di Dio, che faremo per 5 settimane, esercizi di penitenza da non aspettare a fare con le 3 Ave Marie dopo la confessione, ma da fare lungo tutto il cammino quaresimale, e la riconciliazione sacramentale ai giorni di Pasqua. Beh, se acquisissimo questa abitudine di confessarci per 40 giorni di seguito, una volta all'anno, secondo me potrebbe anche bastare confessarsi una volta all'anno, potrebbe bastare. Però bisognerebbe farlo così. Quarto esercizio, la messa della domenica. Sappiamo, anche questo itinerario ha il suo riferimento principale nell'assemblea eucaristica della domenica, quando il Signore ci dà la sua parola, il suo piano di viaggio e il pane di accompagnamento, l'eucaristia. È lì che la nostra fede si edifica, ed è lì che si forma la comunità, ed è lì che gli itinerari sacramentali passano dentro. E quindi un invito particolare a una fedeltà alla messa della domenica, durante tutta la quaresima, a arrivare per tempo, a prepararsi con qualche strumento, guardando un po' le letture, partecipando in profondità, facendo il lavoro che viene suggerito. Quest'anno ci aiuteremo lungo l'itinerario a rileggere il simbolo della fede, il credo, che è uno strumento sia di fare un po' sintesi della propria fede in mezzo alla parcellizzazione anche della fede nella quale noi ci troviamo oggi. È difficile appunto raccogliere in un simbolo quello che noi crediamo. E quindi il ritorno sul credo dovrebbe servire a riconciliare sinteticamente una certa unità della coscienza cristiana. E poi serve per costruire la comunità, perché il simbolo si chiama così proprio perché unifica i diversi nella fede comune, no? Il quinto esercizio, se qualcuno avesse la possibilità, certo è meno importante degli altri che ho detto finora, però è una possibilità, la messa feriale. Continuiamo anche quest'anno la proposta che abbiamo fatto l'anno scorso, che ha avuto, mi pare, qualche utilità, cioè l'idea di proporre a un bel numero di fedeli che fanno il quaresimale, di proporre questo itinerario delle 5 sere per settimana, dal lunedì al venerdì. La messa delle 6:30 inizia alle 6:30, finisce alle 7:15, e l'anno scorso abbiamo letto 25 grandi testi dell'Antico Testamento, quest'anno sarà la lettura di 25 testi significativi del Nuovo Testamento, per cui si hanno due obiettivi. Uno è quello intanto di fare un quaresimale, nel senso che uno che tutte le sere o quasi tutte le sere fa la corsa per andare in assemblea eucaristica per 25 giorni, per i 40 giorni della quaresima, evidentemente iscrive dentro i suoi ritmi, dentro il suo corpo, iscrive un gesto molto significativo, molto importante. E d'altra parte questo potrebbe favorire il rapporto personale con il libro, cioè è un altro piccolo strumento a favore di quello sforzo che stiamo facendo di accostare tutti i cristiani alla Bibbia, in questo caso ai testi del Nuovo Testamento. E infine il sesto esercizio che proponiamo, dopo magari adesso non ci ricordiamo tutti adesso, però la Quaresima ce li proporrà di fatto, vi verranno in mente quando poi verranno eseguiti. La proposta, anche questa la ripetiamo, la lettera di Quaresima, cioè daremo in una di queste domeniche di Quaresima una lettera a cui si chiede a chi vuole di rispondere. E la lettera è impostata su una riflessione della propria fede. Adesso vedremo su che tema, potrebbe essere sul credo proprio, visto intanto che lo esponiamo, sentire delle reazioni su come sta ciascuno di noi rispetto alla professione di fede nel credo, quali sono le cose che gli fanno più problema, quali sono le cose di cui sente di più la verità, adesso vediamo. E però anche questo a che cosa serve? Beh, serve a sollecitare in ciascuno di noi una certa espressività della fede, cioè noi rischiamo di non avere nessuna parola per dire la nostra fede, perché nessuno mai ci interroga, perché noi non ci confidiamo mai con nessuno di queste cose, perché non facciamo mai la fatica di dire qualcosa circa la fede. E questo è un guaio, perché a forza di non dirlo, a forza di non esprimersi, a forza di non usare le parole proprie, a un certo punto uno è nella totale confusione, non sa più niente, ascolta qualcosa di qua e di là, ma lui non sa più niente, no? E quando non si sa più niente è un brutto segno, vuol dire anche che forse c'è dentro poco poi alla fine. E quindi l'idea che la comunità tutti gli anni ci faccia scrivere una lettera a proposito della fede è un'idea interessante da prendere come una possibilità, soprattutto da parte di chi non ha altre possibilità di esprimersi, appunto. E d'altra parte anche questo caratterizza la comunità come una comunità di credenti che si scambiano, si dicono la fede, no? E non la fanno dire sempre i preti. Ecco, questi sono i piccoli esercizi che vi proponiamo anche quest'anno nel grande scenario della vita, della morte, della storia, del suo senso, nella lotta tra il bene e il male. Nella scena biblica che leggeremo subito nella prima domenica di Quaresima, dei 40 giorni e delle tentazioni che aprono la vita di Gesù, con cui iniziano i Vangeli, sotto la conduzione dello Spirito. Ecco, mettiamoci anche noi in questo atteggiamento, che lo Spirito Santo prenda, sembra quasi impossibile, no? Ma lo Spirito Santo ha l'energia di far questo, di prendere ciascuno di noi, ogni pupazzetto, di prenderlo e di condurlo, se lui si esercita, se lui cerca questa fede e questa fedeltà.